Guerzoni.
Presente.
Leoni. Presente. Pederzini. Presente. Camellini. Presente. Gardini. Presente. Benatti. Presente. Di Nardo. Presente. Baroni. Presente. Tebasti. Presente. Rubbiani. Presente. Vandelli. Presente. Moscatti. Presente. Camarata.
Camarata mi ha mandato un messaggio un'ora fa dicendo che ha degli impegni familiari. Allora, passiamo al punto numero 1, approvazione verbali seduta precedente. La parola alla dottoressa Rocchi.
Allora, approviamo i verbali della seduta precedente del 26 febbraio, quindi approvazione verbali seduta precedente, voto favorevole 10, un astenuto. Vandelli. Concessione di deroga ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga a destinazione d'uso a densità edilizia ammissibili fissate agli strumenti urbanistici, ambito ASPCC 3941 ditta Fruit Modena Group, voto favorevole unanime. Concessione in deroga ai fini del rilascio permesso di costruire in deroga alla distanza dal confine ammissibile fissata agli strumenti urbanistici, piano particolareggiato area Casello, ditta Emiliana Serbatoi e ditta GMG, voto favorevole unanime. Nomine dell'organo di revisione economico-finanziario del Comune Campogalliano per il triennio 2015-18, voto unanime. Servizio comunale tesoreria, periodo 2015-19, approvazione e convenzione, voto unanime. Modifica del regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi a Repubblica e COSAP, voto unanime. Risposta all'interpellanza relativa allo stato della ciclabile in zona musicisti, presentata alla lista civica centrodestra progetto Campogalliano. Risposta all'interpellanza relativa alla concessione della sala comunale Montagnola, presentata alla lista civica centrodestra progetto Campogalliano. Mozione presentata ai gruppi consigliari centrodestra progetto Campogalliano, futuro per campo e cambio campo centrodestra in data 24 gennaio 2015 relativa alla vicenda AIMA era e sui possibili scenari futuri e ordine del giorno presentato dai gruppi consigliari centro-sinistra insieme per Campogalliano, centrodestra progetto Campogalliano, futuro per campo e cambio campo centrodestra ad oggetto Campogalliano comune contro lo spreco alimentare.
Mettiamo in approvazione, chi è a favore? Unanimità. Punto numero 2, ratifica variazione di bilancio. E per la presentazione passo la parola all'assessore Burlando.
Sì, buonasera. Allora, variazione di bilancio che è stata esaminata in via preventiva dalla Giunta, che viene portata all'approvazione, l'esame, ratifica del Consiglio Comunale, che abbiamo peraltro visto esaminato nella commissione dell'altro giorno. Quindi riprendendo alcuni elementi che sono stati illustrati dal caposettore, in sostanza sono elementi di variazione sempre relativi al personale, sono tutte voci attinenti al costo del personale, che proprio il servizio del personale ha richiesto di variare nell'ambito dei vari capitoli all'interno del bilancio di previsione. Quindi c'è un allegato con diversi importi numerici, ricordo che il totale più e meno variazioni positive e variazioni negative sono esattamente identici per 131.885 euro, il saldo è assolutamente invariato come sempre succede in queste occasioni. E vabbè, la delibera poi richiama le cose, gli elementi principali e fondamentalmente la cosa importante è che sono, diciamo così, quasi tecnicismi di variazione tra un capitolo e l'altro. C'è il verbale del revisore unico con il parere favorevole perché praticamente sono sostanzialmente atti dovuti e a seconda del livello di interesse ovviamente si può approfondire oppure dare questa sintetica informazione. Quindi 131.000 euro di assestamenti, scostamenti, variazioni in più e in meno tra capitoli di bilancio, tutti afferenti al costo del personale del comune. Quindi in sostanza variazione sostanziale nessuna, sono delle modifiche di assestamenti nei capitoli.
A chi la parola? Rubbiani.
Solo per dire che l'ha spiegato in commissione, credo che per noi basta quello.
Altri? Niente, nessuno? Allora mettiamo a votazione il punto numero 2, ratifica variazione di bilancio. Chi è favorevole? Maggioranza? Contrari? Nessuno? Astenuti? La minoranza presente. Passiamo al punto numero 4. Schema di convenzione tra il Comune di Modena e il Comune. Scusate, me ne sono dimenticata. Passiamo al numero 3. Piano triennale anticorruzione aggiornamento 2015-2017. E per l'illustrazione passo la parola alla dottoressa Rocchi.
Anche di questo argomento l'abbiamo già illustrato in sede di conferenza dei capigruppo e di commissione consiliare, ma oggi andiamo un po' a ripetere quello che ci siamo detti, anche perché nella precedente legislatura c'erano solo alcuni consiglieri e gli altri invece sono nuovi. Che cos'è il piano triennale anticorruzione? È un adempimento che abbiamo fatto per la prima volta l'anno scorso, perché è stato introdotto dalla legge Severino, che ha introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di approvare un piano triennale che contiene che cosa? Fa un'analisi della situazione nel contesto della pubblica amministrazione, fa tutto sulla base di determinate tabelle e un sistema indicato come piano nazionale anticorruzione, quindi dà una traccia, una linea guida che va necessariamente seguita, e sulla base, diciamo, di questi modelli e tutta una serie di diagrammi e di valutazioni sullo scenario dell'ente locale porta poi a una valutazione del rischio cosiddetto corruttivo, la possibilità o la frequenza che possono accadere determinati eventi corruttivi, che voi sapete sono, direi, di estrema anche attualità, insomma, in questo periodo. Per arrivare a che cosa? Il piano arriva poi, dopo aver fatto tutta questa analisi e una valutazione, arriva naturalmente a elaborare una serie di misure che servono certamente a cercare di prevenire o ridurre il più possibile l'area di rischio dei fenomeni corruttivi, con tutta una serie di comportamenti che sono cosiddetti virtuosi o comunque obbligatori da parte dell'ente pubblico. Come ho già detto in commissione, ecco, esprimo un po' una riflessione, adesso è passato un anno, quindi è un po' una novità questo tipo di disciplina. La legge impone che cosa? Ogni anno di andare poi all'aggiornamento, perché il piano è triennale, naturalmente col passare del tempo si va di anno in anno, si va poi a rivedere, a fare un po' un esame, una valutazione. Per noi questo è il primo aggiornamento, quindi il piano diventa 2015-17, si sposta di un anno in avanti. Cos'è che abbiamo fatto? Questo anche un po' in maniera uniforme anche con gli altri comuni, Carpi, l'Unione, insomma gli enti che ci circondano. Naturalmente il lavoro già fatto l'anno scorso, che è stato, credetemi, piuttosto impegnativo e voluminoso, che ha impegnato un po' perché tutti gli uffici, perché io ho la funzione di sono il responsabile della prevenzione anticorruzione, perché la norma che lo prevede, di norma il segretario. Naturalmente abbiamo fatto un lavoro che ha interessato tutto l'ente, e quindi c'è stata la collaborazione di tutti i nostri responsabili di settore di servizio nella valutazione un po' del rischio corruttivo, per cui abbiamo lavorato su queste tabelle, su questi schemi impostati dalla funzione pubblica, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e poi vidimati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è quell'autorità che adesso è presieduta dal dottor Cantone, quel magistrato, insomma, che vedete, direi, abbastanza spesso in TV ultimamente, direi, la sera. E abbiamo elaborato questo piano. Questo piano prevedeva una serie di misure per quanto riguarda il primo anno di applicazione, che sono state, adesso poi ve ne parlerò, che sono state anche poste in essere. E noi che cosa diciamo quest'anno nell'aggiornamento? Ribadiamo la validità di tutto il lavoro fatto, quindi ribadiamo quel lavoro qui, non lo andiamo a ripetere, lo andremo poi a rivedere in maniera abbastanza radicale, e se non interverranno altri provvedimenti naturalmente normativi, nel 2017, perché il lavoro che è stato fatto deve avere anche la possibilità di essere, diciamo, testato da questo punto di vista. Poi è chiaro che ci diciamo che è importante la diffusione della cultura, e credo che sia questo invece la cosa più importante, perché insomma un piano può essere perfetto sulla carta, ma poi se non viene condiviso e capito da chi lo deve poi fare proprio, credo che non si vada tanto lontano, comunque non impedisca l'accadere di determinati fenomeni, Quindi va bene il controllo, la vigilanza, tutta una serie di misure che servono a impedire, però occorre veramente che sia diffuso in tutto l'ente la consapevolezza di quello che andiamo a scrivere. Fra l'altro, ecco, una delle misure più importanti è stato quello che abbiamo fatto il momento formativo insieme con tutti gli altri comuni e con l'Unione, quindi ha coinvolto un numero notevole di dipendenti, perché abbiamo fatto un momento formativo affidato a una società esperta, un corso che è stato un corso base, diciamo, per la maggior parte dei dipendenti, che erano delle qualifiche, diciamo, più basse, di chi non ha i ruoli cosiddetti dirigenziali o direttivi. Poi invece è stato fatto un momento più significativo, più impegnativo naturalmente, per quanto riguarda tutta la cosiddetta dirigenza, quindi dirigenti veri e propri del Comune di Carpi e dell'Unione, insieme ai nostri responsabili di settore. Quindi è stato anche un momento molto importante, perché si sono condivise anche una metodologia che deve essere diffusa e uniforme in tutti gli enti, e quindi è anche importante vedersi insieme, è una cosa che insomma difficilmente riusciamo a fare. Quindi questo direi che è stato la novità e anche la misura più importante che abbiamo introdotto per quanto riguarda l'anno scorso. È previsto ancora naturalmente questa attività formativa, e quindi l'abbiamo prevista ancora fra le misure che andiamo naturalmente a proseguire nel corso del triennio. Se andiamo, voi avete avuto modo, io vi ho mandato le mail in cui vi dicevo che naturalmente le schede, se volevate vederle per aver capire, sono state pubblicate a seguito della nostra approvazione l'anno scorso sul sito della trasparenza, quindi rimangono valide naturalmente sempre tutti quei diagrammi. Altra cosa che volevo dire, giusto a completamento, noi abbiamo due pezzi per quanto riguarda cioè il piano vero e proprio triennale anticorruzione, poi c'è il piano della trasparenza. E perché veniamo in consiglio? Veniamo in consiglio anche se in realtà non dovremmo, perché è stato chiarito dall'ANAC, su una base di tanti quesiti che sono arrivati, che in realtà l'organo competente politico sarebbe la Giunta. È normalmente la Giunta, se voi guardate il Comune di Modena, in altre realtà è la Giunta che l'approva. Che approva che cosa? Il piano della trasparenza, che è una della parte delle misure anticorruttive, e il piano anticorruzione. Noi invece ce lo portiamo in consiglio perché quando facemmo il regolamento sui controlli interni insieme anche con gli altri comuni non c'era ancora, l'ANAC non si era espressa naturalmente sul punto, e quindi avevamo scritto che la competenza del Consiglio Comunale. Quindi, non avendo modificato il regolamento, in questo senso siamo tenuti naturalmente a seguirlo, altrimenti poi vedremo, questa è una valutazione che si potrà, si farà, se adeguare, voglio dire, il regolamento al chiarimento che c'è stato e a riportarlo di nuovo in capo alla Giunta. Per cui il Consiglio Comunale stasera approva l'aggiornamento, e la Giunta invece ha già fatto nell'ultima giunta l'aggiornamento, quindi è uguale, la dinamica è la stessa, triennale sempre al piano per quanto riguarda della trasparenza, che è l'altro pezzo, diciamo, fondamentale. Per quanto riguarda Campogalliano, si è visto che la situazione, comunque la cosa più importante è questa che va detta, dalla valutazione fatta non comportava rischi particolarmente elevati, infatti nei diagrammi che abbiamo fatto non sono comparse zone di rischio rosse cosiddetto, perché la zona rossa è quella che evidenzia naturalmente il settore particolarmente esposto. Ci sono naturalmente dei procedimenti che si avvicinano, lo si vede dai diagrammi, in alcune zone il giallo è quello che si avvicina il più al rosso, ma direi che la maggior parte però delle valutazioni che abbiamo fatto del rischio impatto probabilità ricade nella zona verde, quindi è stata una situazione, diciamo, in questo senso sulla carta positiva. Però nonostante questo, noi l'abbiamo già detto l'anno scorso, abbiamo ritenuto di applicare comunque tutta una serie di misure che sarebbero dal piano nazionale anticorruzione obbligatorie, quindi in realtà noi siamo andati nel modo più prudenziale, anziché dire no, non c'è problema, abbiamo detto benissimo, la situazione è positiva, però noi lo stesso applichiamo tutta una serie di misure che servono comunque a prevenire, ecco, da questo punto di vista. E poi voi la vedete a pagina 10, abbiamo detto c'è la trasparenza, il codice di comportamento. Abbiamo approvato l'anno scorso in maniera uguale per tutti i comuni dell'Unione il codice del comportamento, che detta tutta una serie di regole di comportamento obbligatorie per i dipendenti della pubblica amministrazione. Diciamo, fra le misure più che in genere interessano più la collettività, c'è cioè il fatto che il dipendente non possiamo accettare regali che bisogna che non superino un certo importo. Per Campogalliano e per tutti gli altri comuni è stato stabilito in 150 euro. Parliamo di regali o di utilità di modesto valore, e è stato identificato in 150, questo per dire, anche questo è un argomento che in genere interessa. Diciamo che cosa? Abbiamo detto che per la rotazione del personale, che normalmente è una figura che viene prevista per le figure dirigenziali, è inapplicabile nelle nostre realtà, voi lo capite, perché non abbiamo un numero così ampio, non sapremo come far ruotare delle figure che sono poi tecniche, l'ingegnere e l'ingegnere, insomma, non lo posso sostituire con il responsabile del servizio finanziario, così come l'architetto, insomma, non è così facile, è già molto difficile nella realtà complessa. Posso pensare a un ministero, posso pensare a enti dove c'è una dirigenza naturalmente trasversale molto più ampia, che ha delle conoscenze tecnico-giuridiche che lo consentono, nelle nostre è difficile. Abbiamo però fatto un auspicio nel piano, l'abbiamo detto l'anno scorso, che auspichiamo che in un'ottica di scambio di mobilità su realtà più grandi come può essere l'Unione, questo è un discorso che potrebbe su alcune figure, voglio dire, in futuro, ecco, perché per ora, insomma, diciamo no, potrebbe anche essere possibile favorito. Poi ci sono le norme che prevedono l'astensione in caso di conflitto di interessi, il divieto di svolgere quindi incarichi extra istituzionali per quanto riguarda i dipendenti, anche le norme che hanno definito in caso di particolare attività o incarichi precedenti, la limitazione che c'è per chi cessa un rapporto di lavoro con funzioni direttive, l'incompatibilità specifica per posizioni dirigenziali, il fatto che quando negli ultimi 3 anni di servizio dipendenti, diciamo, di posizione più elevata, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei 3 anni successivi non possono poi svolgere, essere impiegati presso soggetti che poi contraggono con la pubblica amministrazione, questo voi lo capite, perché altrimenti potrebbero la loro posizione professionale potrebbe favorirli, ecco, nel prosieguo. Naturalmente il divieto di far parte di commissioni in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. C'è una misura molto nuova che si chiama tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito, dall'inglese whistleblowing. In pratica noi garantiamo, abbiamo una serie di misure che nel caso in cui mi arrivi una segnalazione, noi garantiamo l'anonimato, diciamo, da parte di un dipendente che segnala un illecito da parte di un superiore, insomma, di altri colleghi. In questo senso è previsto questo strumento che viene dal mondo un po' anglosassone, per tutelare il dipendente naturalmente che non sia soggetto a ritorsioni o a tutta un'altra serie di problematiche in questo caso. Come vi dicevo, la formazione, il patto di integrità è una misura molto importante che andremo poi a definire con la prefettura di Modena, nel senso di prevedere poi una serie di controlli, insomma, ancora più stringati per quanto riguarda in alcuni particolari tipi di appalto, quando si supera un certo importo, i cosiddetti controlli antimafia, che insomma adesso naturalmente lo sono già per le opere che ricadono nella zona del terremoto, naturalmente finanziate con quei fondi, ma anche in questo caso andiamo in questa direzione proprio per essere trasparenti il più possibile e poi vediamo di mettere in campo anche azioni di sensibilizzazione in rapporto con la società civile, magari un'iniziativa anche specifica su questo. Per quanto riguarda, arrivo alla parte finale, quindi diciamo le misure del 2000, del triennio, quindi continuiamo naturalmente con l'aggiornamento della trasparenza. Voi, se voi andate sul sito Amministrazione Trasparente, se volete un po' divertirvi un po', ecco, anche per non addetti ai lavori, se voi vedete, adesso siamo veramente diventati un po', non voglio dire una casa di vetro, ma insomma rispetto a qualche anno fa abbiamo una mole impressionante di atti e di notizie e documenti che voi trovate sull'amministrazione trasparente, che è fatta in maniera standard, c'è un contenuto obbligatorio per legge e indica per tantissime categorie di atti tutti gli atti che voi potete trovare, quindi sono accessibili a ogni cittadino e che vanno naturalmente costantemente aggiornati qualora cambino. Come vi dicevo, il codice di comportamento, verificheremo il suo monitoraggio, la sua applicazione, la formazione continuiamo a livello di Unione insieme con il dirigente dell'Unione in maniera uniforme. Poi per quanto riguarda, abbiamo 2 progetti che riguardano in particolar modo il dirigente dell'Unione del personale, la digitalizzazione del procedimento di reclutamento, nel senso che i domande di concorso saranno fatti esclusivamente online e questo crediamo che sia una forma molto importante di trasparenza da questo punto di vista. Quindi questo è un progetto del 2015, sempre per tutti noi, per l'Unione, così come l'aggiornamento del regolamento dei concorsi a carico del dirigente, con particolare attenzione ai temi della semplificazione, della rotazione e della trasparenza. Poi noi faremo anche noi invece un aggiornamento del regolamento dei contratti, sempre come misura di trasparenza proprio perché è chiaro che la normativa negli anni, insomma è un regolamento che a qualche anno si è anche evoluto e aggiornato in questo senso. L'incentivazione dell'utilizzo del mercato elettronico è un obbligo di legge, ce l'abbiamo già ormai da diverso tempo, sempre di più noi stiamo andando a acquistare beni e servizi su queste piattaforme elettroniche, anche questo voi lo capite è una forma di grande trasparenza, di uniformità dei prezzi e del fatto che le gare vengono svolte online, quindi dal punto di vista digitale, su una piattaforma elettronica visibile a tutti. Quindi anche su questo serve, diciamo, un po' a confrontare, omogeneizzare il mercato e anche a calmierare i prezzi. Il protocollo di legalità che dicevo degli affidamenti, il divieto di inserire, prevediamo, clausole di arbitrato in tutte tipologie di contratto, perché anche questa è una misura di trasparenza, nel senso che se si verifica un contenzioso a questo punto si ricorre all'autorità giudiziaria ordinaria, competente, insomma, da questo punto di vista. E poi abbiamo nel servizio edilizia privata, questa è una misura molto importante che riguarda Campo Galliano, perché? Perché per le pratiche edilizie è previsto da parte dell'ufficio edilizia privata il controllo di tutte le pratiche edilizie presentate, mentre la legge adesso regionale prevederebbe invece un controllo a campione, mentre invece naturalmente qui non sono tantissime, quindi questo naturalmente lo consente la mole di lavoro, però è stata una scelta dell'amministrazione quella di effettuare comunque la capillarità, quindi il 100% delle pratiche edilizie presentate verrà controllato, tutto quello che è stato naturalmente dichiarato con un report annuale. E infine c'è il controllo amministrativo e contabile successivo su alcuni atti, che è un controllo previsto dalla legge che io naturalmente continuo a esercitare, che viene fatto da me ogni 6 mesi, che poi dopo il cui esito viene inviato anche naturalmente ai consiglieri comunali. Quindi continuiamo naturalmente in questa serie di attività. Direi di sono qua a disposizione poi se avete chiarimenti.
A chi la parola? Moscatti.
Grazie per la parola e buonasera al Consiglio. E mi ritrovo anche nella sede del Consiglio a riportare quanto già espresso in, per quanto riguarda invece l'assemblea che abbiamo avuto privatamente e la Commissione, sul fatto che questo strumento di fatto si dimostra altamente macchinoso e di in realtà dubbia efficacia, e più che altro come viene dimostrato con, su altri livelli, grazie al cielo, non su Campo Galliano, ma come si dimostra su altri livelli in ambito nazionale, dove un strumento similare viene di fatto applicato come per obbligo di legge. Vorrei ricordare infatti eventi molto recenti che si sono sviluppati nelle Camere, inclusa la dimissione di un ministro, grazie al cielo, non apparentemente, speriamo non coinvolto, sarà poi la magistratura a parlarci di questo. O ancora questioni autostradali, con una conferenza che si terrà a Campo Galliano domani sera su un tema che sarà quantomeno tangente a detta situazione e insiste invece questo sul nostro territorio. Ma in realtà il riferimento e il ragionamento è più che altro che fondamentale per il controllo della corruzione sulla zona. Forse più ancora che la questione tabellare si dimostra essere il controllo fatto dagli amministratori e dai cittadini, i quali sono chiamati ad agire attraverso metodi e mezzi di informazione, quali la trasparenza e quali il portale di trasparenza e quali un sistema di informazione e di formazione efficaci. E sono proprio questi qui i metodi che ci permettono poi di andare ad insistere, di andare a comprendere quali sono quei comportamenti e quei soggetti a rischio, sui quali andare quantomeno ad approfondire il tema. La cultura anticorruzione è una cultura che in Italia dovrà svilupparsi, ancora siamo agli inizi, siamo un paese fortemente segnato da questo genere di eventi che ci ancorano a un passato, ahimè, piuttosto triste, un passato di vicende scandalistiche. Un plauso invece voglio portare al comune di Campo Galliano, che ha portato un evento eventi di formazione negli anni dell'anno passato su tutti i dipendenti, non solo quelli individuati in posizione a rischio, ma tutti i dipendenti comunali, E ancora di più vorrei dire, continuiamo a portare, questo qui è un proposito per gli anni futuri, continuiamo a portare la questione anticorruzione in consiglio comunale, non certo per dimostrazioni di sfiducia alla giunta, ai quali invece va tutto il mio rispetto, ma perché proprio in un'ottica di informazione e di formazione è fondamentale che questi strumenti abbiano la massima diffusione possibile. In quest'ottica vorrei appunto concludere augurando buona fortuna al nostro ente e buona fortuna anche a tutto il Consiglio Comunale in un'ottica di trasparenza sempre crescente, di partecipazione sempre crescente verso i cittadini. Grazie.
Altri? Camellini.
Grazie. Intanto io comincio col dire che ho piacere, data la situazione nazionale e non solo purtroppo, che questa delibera passi per il Consiglio Comunale. Insomma, penso che sarebbe stato uguale anche se avesse approvata la Giunta, però insomma è un passaggio consigliare che ci consente e ci obbliga anche a fare una riflessione, quindi questo è un aspetto che vedo positivo. Penso che tutto parta da trasparenza, è una cosa già detta e ridetta, il segretario l'ha ribadito anche in commissione, ma insomma la trasparenza è il primo passaggio attraverso il quale stiamo passando appunto, ma dobbiamo ancora passare in futuro. Se la trasparenza è al 100%, tra virgolette, per quanto sia forse impossibile, 100%, è chiaro che qualunque cittadino teoricamente può controllare, e non solo i cittadini, insomma, e quindi tutto il resto è facilitato. Sicuramente in questi anni si è fatto molto anche a livello normativo, poi vedremo anche quanto funziona e quanto non funziona, ma insomma sicuramente il nostro sito, come il sito di molti altri comuni, è ricco di informazioni, ormai direi che è completo, insomma. Il segretario diceva anche l'altro giorno in commissione che a breve o prossimamente pubblicheremo anche le determine e rimarranno nello storico, insomma, della trasparenza. Un altro passaggio importante, perché ormai le determine sono poi l'atto forse principale che il comune poi porta avanti e attua. Sono convinto che il nostro comune sia trasparente e quindi non dobbiamo avere paura di dimostrarlo, per cui tutte le azioni dovute o non dovute che possiamo mettere in campo le mettiamo in campo, penso anche volentieri. Sicuramente tutte queste norme che nel corso degli anni si sono sovrapposte, in alcuni casi proprio sovrapposte anche, provocano negli uffici, nei responsabili e anche nell'amministrazione, penso, un sovraccarico di lavoro che non sempre è giustificato e giustificabile, credo. Quindi anche io auspico a livello nazionale che insomma si riveda magari con un testo unico e semplificato tutta la normativa, in modo da arrivare forse a meno norme, più stringenti, più chiare, più controllabili e quant'altro. Ecco, sui vari protocolli di legalità che si possono istituire con la prefettura, con altri enti, penso siano molto importanti. È chiaro che se andiamo a fare nuovi protocolli e ad assumerci nuove responsabilità e nuovi vincoli, devono essere protocolli effettivamente che, insomma, che camminano, che hanno della sostanza, che portano dei risultati. E fare 10.000 protocolli con tutti gli enti solo per farli chiaramente non ha senso, quindi penso che dobbiamo ben valutare caso per caso e dove sia necessario, opportuno, agire di conseguenza. Sulla formazione che svolgiamo come Unione dei Comuni, giustamente, mi viene in mente, sul fatto che tutti i dipendenti l'abbiano fatta, mi viene in mente il fatto che il comune dovremmo vivere, anche l'unione poi in senso più lato, un po' come una casa. Capisco che non sia facile, perché tra i vari dipendenti, responsabili, chi ci lavora è come una famiglia, quindi non sempre si va d'accordo e quant'altro, però così come in una famiglia ci sta anche la correzione fraterna o meno fraterna, anche gli strumenti introdotti, quali il fatto di poter fare una denuncia, segnalazione anonima, sono strumenti per i quali una persona che lavora presso l'ente pubblico, se valuta di dover fare questa segnalazione, la fa nello spirito di massima trasparenza e apertura. Quindi così come in una casa, insomma, ci si corregge e si cerca di essere trasparenti, anche il comune dovrebbe essere così. Forse è una visione un po' idealistica, però insomma penso che ci si possa anche lavorare in un comune piccolo come il nostro. Volevo dire, ecco, l'ultima cosa, ecco, si è parlato giustamente del fatto che le pratiche edilizie verranno tutte controllate, no? Ecco, qua mi riallaccio a un'altra considerazione. Giustamente, quando si è scelto come amministrazione di fare questo passaggio importante, che prima non era così e non è neanche un passaggio dovuto, si è scelto di pubblicizzarlo ai cittadini. Quindi prima si è fatta un avviso, insomma, sul sito e anche ai tecnici preposti, insomma, e poi si è attivato il controllo. Questo secondo me rientra nel patto col cittadino, cioè il cittadino deve essere informato delle varie novità e di quello che l'amministrazione intende fare. Una volta che è informato, però, si controlla e si sanziona. Quindi è un po' anche il discorso del patto fiscale, che non riguarda tanto noi, ma insomma il cittadino deve sapere prima quello che gli spetta o quello che è previsto, e poi con regole certe, ferme, insomma, l'amministrazione pubblica deve agire di conseguenza. Quindi per questi motivi e anche per tanti altri, il nostro voto chiaramente è favorevole.
Altri? Nessuno? Rubiani?
Sì. Sì, niente, condivido quello che hanno appena detto i colleghi capigruppo, cioè oggettivamente, ok, la legge prevede questo tipo di impostazione, ma effettivamente un po' farraginosa, insomma. E quindi l'aspettativa è che o cambi un po' la legge o troviamo il modo di stare meglio all'interno di questa legge con modalità diverse, io credo che sia indispensabile. Ecco, poi giusto la sottolineatura che ha fatto un attimo fa il capogruppo PD, è bene che i cittadini sappiano prima cosa gli aspetta dopo, quindi è bene, su questo siamo assolutamente d'accordo.
Volevo solo fare un breve commento con due note. È evidente in Italia la difficoltà, delle volte incapacità a diversi livelli, sia nazionale ma anche locale, di scrivere leggi chiare, questo lo dobbiamo dire, cioè di usare l'italiano in un modo comprensibile. È anche vero che tante volte, è un discorso che abbiamo come amministrazione tante volte condiviso con delle associazioni di categoria, no? Ad esempio, che ci chiedono il discorso della sburocratizzazione anche per gli appalti, per tutto quanto. È anche vero che a volte le leggi si appesantiscono, si vanno a cambiare, si va ad aggiungere, perché è un po' il, così riprendo il detto popolare, trovate la legge, trovato l'inganno. Quindi è chiaro che se c'è una legge stringata e minimale, dopodiché si trova il modo per svincolarsi, quindi per aggirarla, è chiaro che dopo si interviene più pesantemente. Ricordo sempre quando una ditta europea che fornisce arredi per giardini, insomma, quindi che lavora anche con molte amministrazioni italiane, non solo italiane, mi disse: ma insomma, veramente non capiamo, l'Italia è uno dei paesi, poi insomma loro parlavano anche proprio di mafia, di queste situazioni, che è vero che sono tutte in Italia ma che nascono e sono maggiormente diffuse al sud. Mi dicevano: noi siamo tedeschi, man mano che andiamo verso il sud anche in Italia aumenta la c'è più burocrazia, più tutto quanto, ma alla fine poi conta poco. Quindi è chiaro che sono d'accordo, quindi siamo tutti d'accordo sul discorso della cultura e della legalità, perché se chi controlla non controlla, e quindi è chiaro che si arriva di lì. Ricordiamoci che cultura della legalità, e va bene dirlo così, è chiaro che bisogna essere consapevoli di quello che è legale e di quello che non è legale, e quindi quello che è illegale. È chiaro che è un discorso di onestà, quindi la legalità è legata molto anche all'onestà, perché uno può essere, come diceva prima il segretario, pienamente consapevole di quello che è legale o no, poi può decidere se seguirlo o no. E comunque, almeno per portare questa cultura, volevo sottolineare, l'avete detto anche voi, insomma, che avete apprezzato lo sforzo che abbiamo fatto per fare formazione a tutti i nostri dipendenti, e non quelli soltanto dei servizi classici come possono essere il servizio tecnico. L'abbiamo fatto come unione, quindi abbiamo fatto questa formazione anticorruzione a tutti i dipendenti dell'unione, perché ovviamente avendolo fatto insieme, quindi facendo immagino delle classi degli auditori numericamente ampie, insomma, abbiamo potuto risparmiare, quindi ci siamo potuti permettere di farlo tutti quanti. Allora, mettiamo in votazione.
Ci fai fare una dichiarazione?
Dichiarazione di voto. Sì. Valdelli?
Allora, voteremo a favore, ci troviamo d'accordo, soprattutto anche nella parte, l'ultima parte che ha detto il sindaco, di lavorare sì sulla formazione, e dipende molto proprio anche dall'onestà delle persone. Valuteremo e ci prenderemo un po' di tempo anche per leggere con attenzione il piano intero, perché questo è solo un aggiornamento, abbiamo visto essere una cosa abbastanza complessa. Prendiamo proprio atto e quindi siamo favorevoli, perché auspichiamo e abbiamo visto e sentito dal segretario, da come ce lo ha spiegato anche in commissione, che sì, la legge è complessa, è articolata, ma ci sembra che sia stato fatto proprio un buon lavoro, calato in modo positivo sulla nostra realtà, e quindi auspichiamo diventi sempre più non un obbligo, ma proprio una reale opportunità per tutti noi. Ecco, quindi noi siamo favorevoli.
Bene, altre dichiarazioni? Boscatti.
Grazie. Molto rapidamente, un commento velocissimo sulla questione delle leggi troppo complesse o mal scritte in Italia, che è la difficoltà di produrle. È vero, in Italia, questo ne è un bellissimo esempio, bellissimo, cogliete l'ironia, di una legge complessa. La questione è che purtroppo in Italia le leggi sono spesso più che un lavoro, il risultato di un lavoro tecnico-scientifico, il risultato di un dibattito pieno di emendamenti, e dove spesso ci si trova a contrattare proprio sulle quantità di emendamenti che possono passare da una parte o dall'altra. E le leggi in sé non sono e non sarebbero veramente così complesse. Modo di scrivere leggi chiare vi è. Ne abbiamo alcuni esempi straordinari nella nostra legislazione, di leggi che ci vengono letteralmente invidiate. Faccio conto alla responsabilità extracontrattuale, un articolo stupendo. Ma a parte questo, purtroppo ci troviamo spesso con dei risultati che sono meno nobili di quella che poteva essere l'aspirazione iniziale. Ciò non di meno, dobbiamo cercare di trarre il meglio dagli strumenti che ci vengono messi a disposizione. Campo Gagliano, secondo me, in questo, per quanto riguarda questa normativa e per quanto riguarda l'anticorruzione, ci sta riuscendo, o ci è riuscita, per quanto già fatto. Per cui il nostro voto sarà assolutamente favorevole.
Grazie. Altri? No. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole al piano triennale anticorruzione aggiornamento 2015-17? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità come prima. Allora, passiamo al quarto punto, che è la convenzione tra il Comune di Modena e i comuni di Bastiglia, Bonporto, Campo Gagliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Nonantola e Sogliera per il servizio di gestione del canile intercomunale di Modena e per attività veterinarie non istituzionali per il periodo 1 gennaio 2015 e fine 2017. Per l'illustrazione passo la parola all'assessore Pedersini.
Sì, buonasera. Allora, quindi la proposta di delibera stasera è quella appunto di andare ad approvare lo schema di convenzione che si va ad adottare tra il Comune di Modena e il Comune di Campo Gagliano per il servizio di gestione del canile intercomunale di Modena, quello che si trova in via Nonantolana, nonché il servizio di accalappiamento dei cani randagi e il servizio delle attività veterinarie. E dunque avete insomma ricevuto una serie di documenti, l'atto di cottimo, il capitolato speciale d'appalto, che se siete d'accordo magari non leggiamo su una cinquantina di pagine, per quindi riassumere i punti che si vanno a stipulare all'interno dell'intesa e quindi all'interno della convenzione. L'oggetto è quello che ho appena descritto. Si va ad affidare il servizio alla cooperativa sociale Onlus Kaleidos, per una durata della convenzione che va dal 1 gennaio 2015 al 31/12/2017, quindi 3 anni, con una clausola in caso di rinnovo per i successivi 2 anni, come previsto dal capitolato speciale d'appalto, verrà comunicato il rinnovo fino al 31/12/2019 e richiesta comunque un'ulteriore conferma d'adesione. E quindi, per quanto riguarda invece l'articolo 3, rapporti finanziari tra gli enti, le spese per la gestione del canile sono anticipate dal Comune di Modena e i comuni, in particolare leggiamo la riga del Comune di Campo Galliano, ha una quota stabilita per l'intera durata della convenzione, quindi 3 anni, di 12.166,14 euro. Io direi che i punti salienti sono stati, li ho detti, quindi nulla, questo è quanto.
Domande o interventi? Moscatti?
Grazie, mi permetto velocemente una battuta. Nell'essere favorevoli al rinnovo, volevo chiedere, per quanto riguarda il sistema calappiamento nutrie?
No, però adesso battute a parte, il discorso del canile è un discorso serio, no, perché no, c'è stata la battuta, volevo dire che è un discorso serio, perché voi pensate che ci sono comuni in Italia dove davvero il problema del randagismo è un problema molto grave, è un problema. Poi dopo ognuno li mette in fila come vuole. Io in un ordine di gerarchico metto prima l'essere umano e poi gli animali, quindi dico questa è una mia visione, quindi dico che è un pericolo innanzitutto per gli esseri umani, per le persone, avere molti cani randagi, pensate anche qua, insomma, tanti paesi di certe parti d'Italia, ed è naturalmente anche un problema dal punto di vista degli animali, perché vivono come non dovrebbero vivere, ecco. Non si tratta di tantissimi soldi, è un servizio che anche qui gestiamo insieme ad altri comuni, il gattile ce l'abbiamo, quindi per i gatti ce l'abbiamo come Unione Terre d'Argine, ma non è tema di questa delibera. Il canile ce l'abbiamo con diversi altri comuni della provincia di Modena, non ci sono di fatto da noi animali, cani randagi, e quando capita appunto si chiama il canile, che interviene di solito praticamente subito, insomma, quindi è un servizio davvero di dignità di vita sia umana sia per gli animali, ecco. Mettiamo in votazione direttamente, qualcuno vuole fare qualche commento? Niente, allora mettiamo in votazione la convenzione per la gestione del canile intercomunale. Chi è a favore? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità come prima. Allora, il punto numero 5 è nuovo patto parasociale tra i comuni soci di AIMAG ed ERA SPA. Sabato in tarda mattinata sono arrivate 2 mozioni dal gruppo Lista Civica Centrodestra Progetto Campogalliano. Scusate. No, che non si legge, sono arrivate 2 mozioni che riguardano questo argomento. Una lo riguarda direttamente, perché è intitolata no al rinnovo del patto parasociale tra il patto di sindacato di AIMAG e il socio ERA, e l'altra invece riguarda un discorso di partecipazione e di informazione alla cittadinanza. Allora io ve lo chiedo, a questo punto lo chiedo direttamente, perché poi non abbiamo fatto in tempo a trovarci a parlarne, e voglio solo dire una cosa, perché mi sento di dirla, che visto che una delle due mozioni è uguale praticamente alla mozione presentata da Forza Italia a Carpi per il Consiglio, che non mi ricordo bene, ma c'è stato una decina di giorni fa a Carpi, ci si poteva aspettare di vedersela presentata un po' prima questa mozione, però come da regolamento si può discutere oggi o discutere il prossimo Consiglio, che non sarà il prossimo, ci mettiamo subito d'accordo, poi dopo decidiamo cosa fare, perché il prossimo è il 23 aprile, sarà quello alla Montagnola. E qui, che è tematico per la liberazione, e qui non è caso, insomma, e quindi sarà quello del 27 aprile che ci troviamo qua di nuovo per il consuntivo del 2014 del bilancio. E quindi a questo punto sento anche dai capigruppo direttamente qua in consiglio che cosa si vuole fare. Io sono pronta a discutere anche stasera, e cioè io sono l'amministrazione, quindi vediamo un attimo insieme come fare. Rubiani?
Sì, le chiedo la parola, grazie, perché le ho presentate io alle 9:30 di sabato mattina. Ok, poi ho cercato, mi ero impegnata con l'assessore Burlando, sono stato un po' e poi sono andato via, quindi non c'è l'intento di discuterla stasera a tutti i costi, la seconda, ai cittadini, le decisioni sul futuro di AIMAC, perché il contenuto, che è ben diverso da quanto presentato da Forza Italia Carpi, se la legge a modo, ci sono alcuni spunti che c'erano anche lì, ma altri che lì non ci sono minimamente, e che loro non condividono. Sta bene discuterla il 27 aprile, il 29 aprile, adesso non ricordo la data esatta, perché parla di cosa fare a valle, non c'è nessun problema. Sull'altra capisco anch'io che era un termine sbagliato, e se non vogliamo discuterla la utilizzo, nel senso, vi racconto in fase di dibattito il contenuto, niente di grave, quindi se volete evitare è che il problema l'abbiamo già risolto.
Moscatti, Camellini? Moscatti?
Beh, molto rapidamente, e per quanto riguarda quella rivolta, cioè rivolta all'idea di lasciare ai cittadini poi la decisione a Maghera, secondo me si può anche procrastinare verso il prossimo consiglio comunale, o meglio il prossimo utile, intendo ovviamente. E per quanto invece riguarda l'altra che prevede come, pone come richiesta, come mozione, il fatto di non rinnovare il patto parasociale, penso che sarebbe opportuno portarla questa sera, portarla in un momento futuro non avrebbe utilità se non fra 12 mesi, e a meno che, cioè, comunque ci troviamo sempre questa sera a votare sul patto parasociale, per cui non la si voglia utilizzare come argomentazione per la votazione stessa. Sinceramente non abbiamo né resistenze né riveniamo una particolare urgenza nella discussione stessa, o comunque un elemento che vada a modificare l'atto deliberativo. Certo è che sicuramente portarne il tema qui in questo consiglio è da preferire rispetto a non rimandarlo a data di destinarsi, perché perderebbe della sua efficacia e utilità, certo. Grazie.
Camellini?
Si tratta di due documenti molto diversi, insomma, quindi per quanto riguarda quella che io chiamo la prima mozione, cioè il fatto di non rinnovo del patto parasociale, in realtà appunto più che una mozione è una dichiarazione di intenti, che è dichiarazione di voto. Se fosse arrivato molto tempo fa probabilmente si sarebbe ok, quindi questa se viene utilizzata come dichiarazione di voto, alla fine poi il messaggio penso che sia lo stesso. Su quell'altra il tema non è tanto, cioè non farla oggi, è che se io onestamente su questo non ho parlato neanche con il gruppo consigliare, quindi se l'intento è che il consiglio si esprima e magari provi a verificare anche se c'è qualche elemento di concordanza o intento comune, è chiaro che se lo facciamo oggi ci perdiamo due ore e discutiamo dei singoli capoversi. Se intente questo e lo portiamo il 27, penso che ci si possa lavorare, poi non garantisco niente, però insomma credo che su alcuni temi possiamo anche essere d'accordo, su altri ne parliamo, insomma. Quindi se lo scopo è valorizzarla, conviene rinviarla, altrimenti per quanto mi riguarda si può anche discutere oggi, è chiaro che la seconda intendo, sì.
L'intento, se mi permette la replica, l'intento è proprio quello di discuterne e di valorizzarla, cioè di entrare nel merito e capire se possiamo condividere qualcosa sul tema decisione di AIMAG ai cittadini piuttosto che no. e quindi per noi sta benissimo portarla alla seduta dopo quella dedicata alla resistenza.
Bene, allora la mozione intitolata Ai cittadini e la decisione sul futuro di AIMAG viene rimandata al prossimo consiglio utile e rimane l'altra mozione.
Che la può usare anche come dichiarazione?
Che la uso come dichiarazione di voto, ok.
Come documento.
Va bene, allora vado a presentare il testo della delibera, che è appunto, lo ripeto, il nuovo patto parasociale tra i comuni soci di AIMAG, i 21 famosi comuni, di cui noi, fra cui noi ed ERASPA. Allora, illustro brevissimamente il contenuto, perché si può trovare in delibera comunque, insomma, il contenuto del nuovo patto. Voi sapete che in maggio di quest'anno scade il patto attualmente in vigore, che avevamo già in questo consiglio comunale prorogato nell'autunno del 2014. Il contenuto del patto attuale di quello che proponiamo non differenzia di tanto. Ci sono diversi elementi in comune che sono la previsione del numero massimo di consiglieri di amministrazione di AIMAG, che è previsto in 8 consiglieri, dei quali 2 vengono attribuiti a ERASPA, tra cui il vicepresidente, l'attribuzione ad ERA del diritto di designare un membro effettivo e un membro supplente del collegio sindacale, e poi dopo parla dei consiglieri invece delle due fondazioni Cassa di Risparmio. Rimane l'attribuzione ad ERA del diritto di covendita delle azioni in suo possesso nel caso in cui i comuni soci decidano di porre in vendita il 50,1% delle azioni che possediamo noi. Quindi queste cose rimangono uguali. La differenza principale è che nel nuovo patto parasociale, quindi quello che stasera andiamo ad approvare, non è più prevista la clausola detta con un termine in inglese di lock-up, che significava che ERA nei primi 5 anni di questo patto, quello precedente, quello che sta per scadere, non poteva vendere il suo 25% di azioni AIMAG, perché era appunto previsto in questo bando. Nel nuovo patto invece ERA ha la facoltà, se vuole, di venderle. Questa è la differenza. La durata del patto, che è molto importante, non è più di 5 anni come era stata fatta 5 anni fa, rinnovabili, ma è di 12 mesi, di un anno, eventualmente prorogabile per altri 18 mesi. Sottolineo che anche se è previsto di farlo tacito l'accordo, cioè nel senso che se entro il termine previsto non si dice che si vuole fare diversamente, va avanti lo stesso patto, non è mai stato fatto, si è sempre passati in consiglio comunale con le delibere di approvazione. Comunque, al di là dei 18 mesi, volevo sottolineare solo questa cosa, lo dico subito, che questa durata dei 12 mesi, che può essere vista lunga, può essere vista breve, è brevissima rispetto, come dicevo prima, ai 5 anni del precedente, è stata pensata anche per non creare nessun tipo di vincolo per, come dicevo anche in commissione, per quelli che potranno essere i cambiamenti che verranno da qui a un anno, da un anno a questa parte. La gara del gas, che è quella più in discussione, insomma, l'attuale bando scade l'11 marzo 2017, quindi è chiaro che ci si comincia a ragionare prima, naturalmente. Quindi la durata di questo patto non va a precludere delle strade, una strada piuttosto che un'altra. Voi sapete che avevo già detto in questo consiglio, avevo detto che era probabile che pensava all'inizio dell'anno di dare mandato ad AIMAG in tempi brevi per fare un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse aperte a chiunque. Dopodiché questo testo non è pronto adesso, ma ci vorrà un po', anche perché davvero l'intenzione è quello di farlo aperto a tutte le possibilità che in linea di massima sono la cessione, cioè il discorso di trovare partner industriale, cessione della minoranza delle azioni, cessione della maggioranza delle azioni o eventualmente un qualche tipo di aggregazione con altre aziende del ramo. È chiaro che per preparare un bando del genere ci vorrà un po' di tempo, quindi il bando non è immediato. Quindi, siccome di questo patto che proponiamo di 12 mesi, cominceremo a parlare non fra 12 mesi, perché va approvato un mese prima e quindi se ne comincia a parlare almeno 2-3 mesi prima, non c'è preclusione con questo patto, ripeto. Quindi si riteneva che fosse la durata giusta. Io per adesso l'intenzione, la dico chiaramente, l'avevo già ripetuta, per quello che riguarda l'amministrazione di Campogalliano, ma tutto il patto di sindacato, insomma, poi che ognuno abbia delle preferenze in un senso o nell'altro, può essere, a Campogalliano non ce le abbiamo, quindi aspettiamo veramente di vedere chi si proporrà e in quale modo soprattutto si proporrà di vedere il futuro di AIMAG. Io mi fermo qua e apro il dibattito. Chi la parola? Moscatti.
Grazie ancora una volta la parola. Sì, un tema piuttosto spinoso questo del patto parasociale e premetto neanche particolarmente, non semplice, anche dal punto di vista giurisprudenziale, quando si parla di società per azioni, patti parasociali, diventa un pochino complesso. La questione per quanto riguarda la decisione da prendere all'interno del nostro comune parte un po' da una storia pregressa che riguarda AIMAG ed ERA. Ci troviamo in un periodo in cui si sta parlando anche di una fusione tra i due enti. Sembrava un po' di tempo fa quasi cosa fatta da vedere in breve termine. E poi invece tuttora si stanno prospettando due o tre possibilità differenti. Ma via da questo, il ragionamento deve partire dalle ragioni, dalle motivazioni che possono spingere e da cosa può venire ad un comune di favorevole dalla posizione sul mercato. Ora, AIMAG ed ERA, abbiamo una società ERA che è riconosciuta all'interno dell'Emilia Romagna come una delle più virtuose per la gestione come multi-utility. Per quanto riguarda invece ERA abbiamo un enorme colosso anche a livello non solo locale. Si stanno facendo svariati ragionamenti. Io vado a vedere un attimo quello che potrebbe essere una questione un pochino spinosa. Se AIMAG dovesse cedere le quote, dovesse avvenire una scalata da parte di ERA alle quote AIMAG, con la premessa che ERA si sta già parlando nel comune di Modena di una vendita delle quote ERA, e con un'apertura anche fatta, pubblicizzata sui giornali, questa possibilità da parte del sindaco di Modena, noi andiamo a vedere una situazione un pochino particolare, dove sul territorio vediamo riaffiorare un tema spinoso che abbiamo affrontato con un referendum 2011 per quanto riguarda la non privatizzazione dell'acqua. E come andrebbe a configurarsi questo nella nostra ottica, nell'ottica che potrebbe interessare il nostro territorio? Nel momento in cui ERA va a partecipare con estrema forza al consiglio direttivo il consiglio di amministrazione di AIMAG, non è detto che entrambe possano partecipare alle gare d'appalto. Questo sarà da appurare, da andare a vedere in termini più precisi, perché ora voi vedete, cioè vediamo tutti con abbastanza chiarezza quale potrebbe essere l'ottica da un punto di vista dell'antitrust. Sono una società che vuole partecipare a questo bando d'appalto, istituisco più società satellite, vado a partecipare con più nomi al bando, dopodiché facendo offerte diverse aumenta le mie probabilità di vincere il bando stesso. A questo punto dopo attribuisco a partner oppure all'interno del mio organico ha una struttura ben determinata che faceva capo a tutte e quattro le società ipotetiche, è ovvio che vado a pregiudicare gli eventuali concorrenti. Ecco, per evitare queste cose qui abbiamo un apparato legislativo, non solo nazionale, abbastanza stringente, e questo sicuramente ci preoccupa. Così come ci preoccupa vedere all'interno di questo patto parasociale il fatto che il consiglio di amministrazione sia composto da 8 consiglieri, di cui 2 di ERA all'interno di AIMAG e 1 nella qualifica di vicepresidente. E ancora ci preoccupa la possibilità di ERA, nel caso in cui dovessero avvenire dei conflitti di questo tipo, dal punto di vista anche dei congelamenti della situazione, la possibilità di AIMAG di vendere le quote, cosa che viene sbloccata con questo patto parasociale, come non era precedentemente. Vi era un patto che prevedeva per 5 anni l'occlusione, la chiusura, il lock-up della parte di quote sociali da parte di ERA. Ora ci troviamo in un'apertura quasi completa da questo punto di vista. Apertura quasi completa che va a configurare la possibilità di parte di ERA anche di vendere le quote contestualmente a una diminuzione da parte della maggioranza del sindacato, dei sindaci. Questo non è altrettanto vero dal punto di vista invece dei sindaci, che non potrebbero vendere le quote contestualmente nello stesso momento a un momento di cessione da parte di ERA di questo 25%. Ci troviamo quindi in una situazione, secondo noi, da parte di questo nuovo patto, riteniamo che questo patto, nuovo patto parasociale sia abbastanza duro per quanto riguarda verso AIMAG, e ci viene da dubitare fortemente che questo non vada a loro pregiudizio da un punto di vista di commerciale, e più che nell'interesse verso la municipalizzata, la multi-utility AIMAG, l'interesse verso i cittadini ovviamente. Se non vi è una piena concorrenzialità sul mercato di queste due società, ma restano come due società diverse, ci vengono forti dubbi sul fatto che i cittadini possano averne pieno beneficio. Ovviamente la concorrenza dovrebbe portare